Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oramai concludiamo la celebrazione gloriosa, luminosa del giorno di Pasqua, mentre siamo circondati sempre più dalle tenebre. Siamo come al tempo di Noè, come dice il Vangelo, mangiavano e bevevano, compravano e vendevano, finché giunse la catastrofe. Ecco, direi, mi viene da dire, sentiamo più che in ogni altro momento la mancanza di Don Giuseppe in questo momento, in questo tempo. Siamo anche noi come pecore senza pastore. Dobbiamo accettare questo. Abbiamo la Santa Eucaristia, la nostra messa. Signore, ci dia e ci confermi e accresca in noi la fede.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, i versetti dal 13 al 21. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini?» Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli, allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti dal 9 al 18. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore.
Mentre leggiamo in questi giorni gli Atti degli Apostoli, abbiamo oggi di nuovo un processo, una seduta di un processo simile al processo di Gesù, perché come dice esplicitamente ai versetti 5 e 6 del capitolo 4, si tratta di un processo sadduceo. Ecco. E nel Vangelo invece abbiamo l'integrazione o quella una delle integrazioni della finale del Vangelo di Marco, che molti ritengono, o almeno diciamo così bene, la tradizione ritiene che sia andata perduta, e perciò ha integrato in modi diversi, e questa è la finale lunga, diciamo, ecco, ma vedo che i testi adesso, anche il testo greco, i testi critici portano anche l'altra, e forse anche nelle note c'è un'altra conclusione del Vangelo, a testimonianza che la tradizione ha sentito che doveva integrare il Vangelo e quindi ha ritenuto che il Vangelo non potesse finire in questo modo, il Vangelo di Marco. Ecco, vediamo insieme su questi due testi.
Ma leggendo il testo degli Atti degli Apostoli mi colpivano due espressioni che, alla luce della sequenza pasquale che abbiamo cantato, mi sembrano molto illuminanti. Mors et vita duello, conflittere mirando, la luce e le tenebre hanno combattuto una battaglia mirabile. Questa espressione che negli Atti degli Apostoli dice degli uni che non possono negare ciò che è avvenuto, come se la loro funzione fosse quella di negare, cioè la loro funzione fosse quella di negare ogni segno evidente che è avvenuto, e gli altri che non possono tacere. Quindi c'è questa contrapposizione fra, appunto, la luce di coloro che non possono tacere ciò che hanno visto e ascoltato, e le tenebre di coloro che invece vogliono negare tutto ciò che è avvenuto.
Dicevo, ripetuta nel Vangelo, non credettero, con la luminosa testimonianza degli Atti. Sono sempre loro, e c'è di mezzo la Pentecoste, però sono proprio trasfigurati, riescono a dare questa, come si direbbe, come dice in un altro passo, questa bella testimonianza.
Il Vangelo di Marco, che ha questa doppia finale, questa aggiunta, per me sono importanti tutti e due, perché la prima finale, quella più, la trovo molto moderna, nel senso che una finale di donne che avevano paura, erano spaventate dall'annuncio della risurrezione, fa pensare a una non retorica e quindi a una verità di questa testimonianza. Ma veniamo a quello di oggi. Questa predicazione in tutto il mondo, dove gli apostoli sono inviati per predicare il Vangelo, o come dice un'altra finale ancora, il sacro e incorruttibile kerygma della salvezza, ha anche con quello che è scritto in davanti, dopo, fa pensare anche che gli apostoli siano gli amministratori dei sacramenti, perché accenna sicuramente a battezzare, a imporre le mani, a guarire. Io posso aggiungere anche l'Eucarestia, perché nella istituzione dell'Eucarestia, non in Marco ma in altri Vangeli, c'è il comando agli apostoli di fare questo in memoria del Signore. Per cui l'amministrazione dei sacramenti, che include così l'Eucarestia, il battesimo, l'unzione degli infermi, è quella attenzione del Padre perché possano tutti i popoli, specialmente i poveri, i malati, i sofferenti, i perseguitati, gustare quanto è buono il Signore, cioè sperimentarlo nei sacramenti.
A me era piaciuta molto questa lettura del capitolo. Si sente? No. No, dicevo che mi era piaciuta molto questa lettura continua di questi due capitoli degli Atti, e questa sottolineatura forte della coppia Pietro e Giovanni, ripete proprio i loro nomi costantemente e molte volte, e oggi sottolinea che sono persone semplici e senza istruzione, e tutto questo suscita stupore. Lo stupore è un altro elemento che è molto dominante in questi giorni, in questa ottava di Pasqua, la meraviglia, lo stupore, e non lo so, forse sono un po' condizionata anche dall'introduzione della messa, ma mi sembra una grande ricchezza questa coppia alla sequela di quello che è stato, quello che hanno visto e udito, dopo che però sono passate attraverso l'incredulità, attraverso quello che appunto abbiamo ascoltato nella fine del Vangelo di Marco, sottolineato con grande forza. Loro non credevano, eppure a loro Gesù, a persone semplici senza istruzione, non batte più ciglio, li rimprovera, ma poi immediatamente gli affida una missione importante, e loro non possono tacere quello che hanno visto e ascoltato, partendo appunto da un'esperienza di disorientamento, di incredulità, ma poi forti dell'essere loro due insieme e di avere visto e ascoltato.
Io, leggendo questa finale di Marco, tutte le volte, ma anche questa volta anche di più, ho pensato che sia per l'evangelista, sia per chi ha messo questa seconda chiusura, che come sappiamo non c'è in tutti i codici, cioè è un'aggiunta, è canonica, ma è di un'altra mano, questi ultimi versetti del Vangelo. Insomma, per entrambi gli autori è importantissimo sottolineare l'incredulità, importantissimo ai fini dell'annuncio, sottolineare l'incredulità, la paura, il fatto che se Gesù non fosse, se il risorto non fosse di nuovo e di nuovo intervenuto, sarebbe finita lì, perché nessuno crede che un morto risorge. Io non penso che sia facile credere che un morto risorge, neanche se l'ha promesso, neanche se era il maestro. È un annuncio talmente inaudito che gli autori del Vangelo, per annunciare la verità di quello che stanno dicendo, devono riportare tutta la difficoltà che anche i più vicini hanno avuto a credere, per dar forza all'annuncio, per dirne anche noi avevamo creduto, ma vi assicuro che è apparso di nuovo e di nuovo, perché neanche noi non abbiamo creduto al primo colpo, al secondo, al terzo. Quindi chi annuncia dà forza in realtà al suo annuncio, dicendo che anche lui è stato incredulo. Lo sappiamo anche noi che l'annuncio che viene da un convertito ha forza maggiore di chi viene dal chierichetto cresciuto in sagrestia. E quindi mi sembra che sia una testimonianza ancora più forte della risurrezione, perché viene da quelli che non hanno creduto subito. Rispetto a quello che diceva, citando la sequenza Camillo, la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il principe della vita era morto e ora è vivo e trionfa. Anche questo termine, il principe della vita, mi sembra un'assonanza dal discorso di Pietro, quando dice: voi avete ucciso l'autore della vita. Il principe della vita non è nella pericope di oggi, ma l'abbiamo letto in questi giorni. È un titolo molto bello del Risorto, il Signore della vita.
Sempre restando sulla finale di Marco, mi veniva da precisare che al versetto 14 Gesù rimprovera gli undici non perché non avevano creduto nella sua risurrezione direttamente, ma perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Questo mi fa pensare a un legame con quello che si dice dopo, perché si dice appunto: chi crederà sarà salvato, chi crederà a voi, che siete poi i testimoni, no? Giusto? Ecco, della risurrezione. E notavo un'altra cosa che sicuramente ha una spiegazione, perché nel versetto 17 dice: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Allora, quelli che credono, a giudicare dal testo, sembra che sia quelli che ricevono l'annuncio da parte degli undici, e quindi sono quelli che appunto crederanno, saranno battezzati oppure no. E invece i segni che accompagneranno quelli che credono sono in realtà i segni che accompagnano quelli che annunciano, perché sono gli apostoli che imporranno le mani ai malati e via dicendo, e parleranno lingue nuove. Altrimenti verrebbe da pensare che chiunque abbia ricevuto l'annuncio e abbia creduto sia poi in grado di compiere questi segni.
E così dice.
Appunto. Sì, infatti io notavo che il testo sembra proprio che parli di quelli che ricevono l'annuncio.
Mi piaceva sottolineare il coraggio di Maria di Magdala nel suo annuncio, perché qui c'è, secondo me, un preconcetto da parte dei discepoli che ricevono il suo annuncio, perché non credettero, perché era stato visto da lei che era stata appunto salvata da questi sette spiriti precedentemente da Gesù. E quindi che lei porti l'annuncio, nonostante tutto, è non solo coraggioso, ma una dimostrazione che le persone visitate da Gesù cambiano vita e sono capaci di essere anche loro delle discepole, delle annunciatrici.
Un pensiero che mi è venuto adesso, non so neanche, mi aveva colpito tempo fa, Giovanni aveva sottolineato in un'omelia che la venuta di Gesù era per la misericordia, affinché le persone si convertissero. In queste parole del Vangelo, dove Gesù sottolinea chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. C'è già, dopo la sua risurrezione, in modo ancora più evidente, forse già un discorso sul giudizio, su quello che sarà il giudizio finale. Già viene sottolineato all'interno di questo annuncio, ricordano già che chi non crederà c'è una condanna. Non so, mi aveva colpito, perché avevo in mente quell'altro pensiero del fatto che la sua venuta iniziale era affinché tutti si convertissero, e qua già viene sottolineato che ci sarà un giudizio finale. Dopo la sua risurrezione questo viene messo in evidenza. Non so poi se è vero.
Sembra che sia un pensiero diverso, però si potrebbe discutere. Qui dice che chi non crede all'annuncio, poi si può aggiungere chi stabilisce, eccetera, è condannato. Mi sembra un pensiero molto diverso da quello che, cioè, non mi pare che si parli del giudizio finale. Uno è condannato sulla base della fede o meno nel Vangelo. Ha creduto, sarà salvato. C'è anche il battesimo: ha creduto e sarà battezzato, sarà salvato. Non ha creduto, sarà condannato. Certo, sarà condannato a suo tempo, ma sulla base non delle opere, in questo caso. Mi sembra un pensiero molto diverso dalla maggioranza dei testi del Nuovo Testamento. Certo, può fare problema. Deve essere, alla fine, oltretutto è un testo, ecco, non è di Marco, però forse non è un argomento, però anche quello potrebbe essere un argomento. È chiaro che va inquadrato, se si vuole. A me sembra che dica comunque così, anche se lo dice in modo generale, quindi non esclude che ci siano altri elementi da mettere in conto se ci si pone il problema del rapporto di un'espressione del genere con altri testi del Nuovo Testamento.
Niente, riguardo a questo versetto 16, che è molto problematico, molto problematico. E meno male che viene dopo un reiterato rimprovero e incredulità da parte degli apostoli, e quindi c'è il rimprovero di Gesù, meno male, perché è una fonte di pregiudizio e di esclusione.
Cioè dovrebbero essere condannati gli undici prima di tutto.
Appunto. Appunto.
Sulla base di questo testo.
Esatto. E Bultmann direbbe che è molto difficile pensare e attribuire questa parola al Gesù storico o al Gesù risorto, e che probabilmente è una parola della Chiesa.
E sugli Atti sono tante cose, mentre leggiamo è interessante, secondo me è significativo che non hanno, cioè in questo processo dove è chiarito che sono Sadducei, ci sono anche i capi, eccetera, gli scribi dei Sadducei naturalmente, eccetera, ma non ci sono i farisei, come nel processo di Gesù. È significativo che si dice in questo caso, al capitolo 4 degli Atti, che non hanno nulla, avrebbero tutta l'intenzione di trovare un capo d'accusa per condannarli. per condannarli con pena capitale, diciamo, ma non trovano nulla. E quindi è interessante questo aspetto, a differenza di quello che si racconta negli Atti al capitolo successivo, dove c'è ugualmente un processo, ma dove sono presenti anche i farisei. Nel capitolo quinto l'impressione è abbastanza esplicita che i capi, i sadducei, i sacerdoti, eccetera, vorrebbero condannare in questo caso, perché ritengono che ci sia bestemmia. Per condannare una morte ci vuole una pena, ci vuole un capo d'accusa che preveda la pena capitale, come per Gesù. Per i sadducei, anche qui, anche il capitolo quinto ci dovrebbe, qui no, nel capitolo quarto non c'è, ma nel capitolo quinto si dice seduto alla destra di Dio. Il Messia è seduto alla destra di Dio per i sadducei è una bestemmia, perché è un uomo che si mette alla pari con Dio, è una bestemmia. No, se uno dice che è il Messia, potrà essere, diciamo, ma non può essere condannato a morte per una cosa del genere, ma se uno dice che il Messia, se il Messia siede alla destra di Dio per i sadducei, come abbiamo al tempo di Gesù, Gesù viene condannato per bestemmia, perché ha detto vedrete il figlio dell'uomo, non viene condannato perché dice di essere lui il Messia, non c'è nessuna indagine su questo, viene condannato per bestemmia. Invece, come vediamo, per i farisei non è una bestemmia. Al capitolo quinto si alza Gamaliele e per i farisei non è in questione la bestemmia, è in questione l'atteggiamento che si deve tenere rispetto ai movimenti messianici. E Gamaliele dà una sua linea. E naturalmente il Sinedrio non è in grado di condannare perché ci vuole per la pena capitale. Ci vuole un'unanimità, ci vuole una, quindi non è in grado ovviamente. No, mi veniva da osservare questo aspetto, ecco, degli atti. Invece, appunto, sul Vangelo, i problemi che avete sollevato mi sembra che ci sono. Anzitutto c'è il problema se, come ci sono molti, credo parecchi esegeti che riterrebbero che Marco ha finito il Vangelo con il testo col versetto 8, a me pare inverosimile, però è una discussione che non, secondo me ci sono anche, c'è anche qualche argomento definitivo, non c'è, ma c'è qualche argomento, per esempio Matteo. Se Matteo segue Marco, come tutti dicono, Matteo prevede un incontro di Gesù con le donne che stanno andando ad annunciare. E Gesù incontra le donne che lo adorano e ripete andate ad annunciare, la stessa cosa che ha già detto prima. In quel caso non ci sarebbe bisogno di questo incontro, diciamo, le donne stanno già andando ad annunciare e il messaggio che Gesù dà alle donne in Matteo è lo stesso che ha dato l'angelo. Uno si chiede, ma c'è sempre l'incontro con la persona di Gesù, ma perché Gesù dovrebbe, insomma, per lo stesso messaggio, in Matteo le donne stanno andando ad annunciare piene di gioia. Se Matteo segue Marco, evidentemente in Marco ci doveva essere un incontro di Gesù con le donne probabilmente, perché in Marco questo incontro era importante e decisivo, perché Marco finisce dicendo che non dissero nulla a nessuno, ma è come possibile che finisca dicendo nulla a nessuno? Però poi hanno incontrato Gesù e Gesù ha cambiato le cose, in Marco è molto più logico. Ecco, però questo non è, è chiaro che non è un argomento definitivo, ma è significativo perché si presuppone che anche Marco abbia avuto un seguito. Ecco, però questo è un argomento diciamo un po' esterno. A me sembra che una di queste aggiunte è un'aggiunta chiaramente, ecco, e non tutti sono ci sono codici che non hanno questa aggiunta, hanno un'altra aggiunta, come vediamo, quella, ce ne sono più di due, eh? Le principali sono queste due, ma a me sembra che la tesi comunque di questo testo, a parte il problema che sollevava giustamente Stefano, la tesi è molto chiara, indipendentemente se questo testo è stato scritto da uno che conosceva, per esempio, il racconto di Luca, dei due discepoli, perché se lo conosceva ha cambiato le carte in tavola, perché in Luca i due discepoli vedono Gesù e tornano ad annunciare, e gli altri credono già nella risurrezione, quindi non funziona. Può darsi che non lo conoscesse, che avesse altre tradizioni, però mi sembra che l'elenco che fa, e neppure ad essi credettero, con il rimprovero di Gesù agli undici, che si tratta degli apostoli, dimostri chiaramente, mi sembra, la tesi di questo testo, cioè che gli araldi del Vangelo per definizione, quelli cioè a cui Gesù annuncia, dà l'incarico di, sarebbero stati condannabili, e che perciò ciò che vanno ad annunciare non può venire da loro. Forse segretamente c'è questa idea, non viene da loro, non hanno creduto ripetutamente a quelli che l'avevano visto, che è ciò esattamente che noi dobbiamo credere, che coloro a cui loro l'annunciano devono credere. Nessuno vede Gesù, tutti devono credere a coloro che l'hanno visto risorto, e loro non hanno creduto difatti a coloro che l'hanno visto risorto. Quindi l'idea è che gli araldi del Vangelo per definizione sono i dodici, cioè gli undici in questo caso, sarebbero, non se lo sono inventati loro, anzi sono ripetutamente increduli e di per sé sarebbero condannabili, stando a quello che la conclusione del Vangelo, a dire cioè che l'annuncio del Vangelo è un'opera che viene da Dio. Presentiamo al Signore la nostra preghiera in questo giorno di Pasqua. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo anzitutto il Signore perché aumenti in noi la fede, perché la renda stabile, certa, forte. Non permetta che alcun dubbio possa salirci e possa distrarci e allontanarci dalla fede nella risurrezione. Preghiamo. Poi preghiamo per la Chiesa, per tutti coloro che sono chiamati in prima linea, in prima persona, ad annunciare il Vangelo della risurrezione a un mondo incredulo, perché possano trovare parole, atteggiamenti, opere, modi e linguaggio capaci di comunicarlo al mondo. Preghiamo.
Ascolta,
preghiamo, Signore, anche per tutti coloro che sono privi della luce del Vangelo nella loro vita, perché il Signore doni loro la possibilità di accoglierla in sé, di ascoltarla e di accoglierla in sé. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo poi sempre in modo forte per la pace. Il Signore doni intelligenza, saggezza, mitezza, capacità di comprendere dov'è il bene e la volontà per perseguirlo ai governanti delle nazioni. Preghiamo.
Perché il Signore ci aiuti a fare in modo di non identificare il male tutto da una parte e il bene tutto dall'altra. Perché questa è la causa di tutte le guerre. I rapporti sono da persona a persona, e trovare quello che ci unisce, non quello che ci divide. Una preghiera particolare oggi per Luisa, nel giorno del suo compleanno, perché il Signore e Claudio dal cielo non le facciano mai mancare tutto il sostegno e la consolazione di cui ha bisogno, insieme a Davide e a Chiara. Preghiamo.
E anche un ricordo nella preghiera per Giorgio Guidetti e il suo compleanno. Lo ricordiamo insieme con la Barbara per la cura e le attenzioni che ha verso sua moglie. E vorrei ricordare insieme a voi anche altri, Francesco, la Giulia, Francesco che si occupa della Giulia. Il Signore abbia davvero gli aiuti, abbia cura di loro. Preghiamo.
Vorrei pregare per i bambini che sono stati battezzati in questi giorni, anche per gli adulti che lo sono stati. Vorrei pregare perché potessero a loro volta diventare degli annunciatori. Preghiamo.
Faccio un ricordo anche della mia mamma nel giorno in cui è morta, e così perché sia accolta nel regno dei cieli. Preghiamo.
Continuiamo a pregare perché il Signore disperda coloro che vogliono portarci a un conflitto, a una catastrofe. Preghiamo per tutte le vittime, tutti quelli che sono più disperati. Preghiamo anche per i nostri fratelli, la loro presenza in Terra Santa. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.